Il radiogiornale.
Esponenti dei partiti borghesi propongono misure preventive per combattere l'estremismo violento in Svizzera. Il testo mira a prevenire episodi come quelli della protesta pro-Palestina dell'11 ottobre a Berna. Dopo 33 anni di pausa negli Stati Uniti torneranno i test atomici, lo ha comunicato il presidente Trump, una mossa che ha spiazzato il mondo e irritato Cina e Russia, arrivata proprio il giorno dopo l'annuncio di Vladimir Putin del test della superarma Poseidon. Salgono a 7 gli arresti per il furto di 90 milioni di euro in gioielli al Louvre. Sono state decisive le tracce di DNA sulla scena del crimine, ancora ignoto il nome del committente dell'incredibile rapina. Sport calcio, vittoria del Lugano contro Lucerna, bianconeri ora sesti in classifica a 9 punti dal Thun capolista. Venerdì 31 ottobre, ben ritrovati da Roberto Ortelli al microfono e da Giuditta Wiesendanger in redazione con il radiogiornale delle 24. L'avete sentito nei titoli, esponenti dei partiti borghesi propongono alcune misure contro l'estremismo, tra queste il divieto di lanciare razzi pirotecnici e laser alle manifestazioni non autorizzate, fermi fino a 48 ore, più sorveglianza sulle telecomunicazioni e uso dell'intelligenza artificiale per riconoscere volti e corpi. La proposta mira a prevenire episodi come quelli della protesta pro-Palestina dell'11 ottobre scorso a Berna. I dettagli della vicenda con Giampaolo Driussi.
Si tratta di interventi che andrebbero in particolare a modificare il codice penale, il codice di procedura penale e la legge sulle attività informative, interventi ancora da concretizzare e presentati stamattina da parlamentari federali UDC, PLR e Centro, membri di una più ampia coalizione denominata Alleanza Sicurezza Svizzera. Breve digressione ma funzionale alla spiegazione, la conferenza stampa si è tenuta al ristorante della casa, storico locale bernese aperto a fine 800, fra l'altro da un commerciante ticinese, locale divenuto suo malgrado simbolo di una violenza che ha oltrepassato i limiti. L'incendio appiccato dai facinorosi l'11 ottobre scorso all'entrata poteva distruggerlo, portandosi via anche altri pezzi del centro storico. E proprio la questione danni e risarcimenti è una delle misure proposte, laddove si chiede di far passare alla cassa chi partecipa a una manifestazione non autorizzata, avendo in qualche modo avuto a che fare con le violenze. Ci sono poi il divieto di materiale pirotecnico, puntatori laser e altri specifici oggetti durante appunto i raduni non autorizzati, la proposta di impiego di software e intelligenze artificiali che contribuiscono a riconoscere chi si rende irriconoscibile perché coperto in volto, l'estensione della sorveglianza di telefoni e email anche all'attivismo che può sfociare in violenze, finora un tabù in Svizzera. Si parla poi di pene più severe per chi organizza le manifestazioni rispetto a chi vi partecipa, nonché per chi aggredisce la polizia con mezzi particolarmente pericolosi. E infine viene proposta la creazione di una nuova fattispecie di reato per chi perturba traffico e servizi pubblici.
Rimossi a Mittolz, nel canton Berna, 750 kg di residui bellici dal deposito militare esploso nel 1947. Il Dipartimento federale della difesa ha bonificato 30.000 metri quadrati e trovato una settantina di ordigni. Si stima che vi siano ancora centinaia di tonnellate di munizioni attive. I lavori di sgombero inizieranno nel 2031 e dureranno 10 anni, con l'evacuazione completa della zona e la protezione della linea ferroviaria dell'Lötschberg. Dall'estero torna a far discutere il tema delle armi nucleari. Il presidente statunitense Trump ha annunciato via social, dopo l'incontro con l'omologo cinese Xi Jinping, l'intenzione di riprendere i test atomici interrotti da oltre 30 anni. Sentiamo su quanto accaduto il nostro corrispondente dagli Stati Uniti, Andrea Vosti.
Il post di Trump su Truth Social ha colto davvero tutti di sorpresa, a cominciare proprio dalla tempistica, perché rischiare di rilanciare, perlomeno a livello retorico, la corsa agli armamenti nucleari a pochi minuti soltanto dal faccia a faccia attesissimo con Xi Jinping. Certo, negli ultimi 5 anni la Cina ha più che raddoppiato il proprio arsenale atomico, che rimane però piuttosto limitato rispetto a quello statunitense. Parlando con i giornalisti sull'Air Force One durante il suo ritorno dall'Asia, Trump ha spiegato questa decisione con il fatto che le altre principali potenze nucleari, la Cina ma soprattutto la Russia, conducono test atomici. Quindi in buona sostanza è un diritto degli Stati Uniti fare altrettanto, ha detto Trump.
We don't do testing, we've
halted it years, many years ago, but with others doing testing, I think it's appropriate that we do also.
In realtà il presidente americano è stato male informato. Cina e Russia infatti non testano armi nucleari dagli anni 90 del secolo scorso, bensì soltanto i vettori capaci di trasportarle. Quindi diciamo che le perplessità sulla sparata di Trump rimangono. Per risolvere le tensioni commerciali con Pechino non serve certo agitare la minaccia di una escalation nucleare. Un'altra possibilità è che il vero destinatario dell'annuncio di Trump non fosse Xi Jinping, bensì la Russia di Vladimir Putin, che proprio negli scorsi giorni ha testato un nuovo siluro sottomarino a propulsione nucleare e un nuovo missile da crociera apparentemente invincibile. Trump voleva forse rispondere con i muscoli allo sfoggio di muscoli del presidente russo. C'è poi sempre la possibilità che quello di Trump, cioè l'ordine al Pentagono di riprendere i test nucleari, sia soltanto un bluff, una piuttosto grottesca dimostrazione di forza, con conseguenze che restano però imprevedibili.
E la reazione della Russia alle parole di Trump non si è fatta attendere. Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha detto di non ritenere che l'annuncio della ripresa dei test statunitensi inneschi una nuova corsa agli armamenti, ma che Mosca si riserva di agire in base alla situazione. Il funzionario ha anche smentito che i test del Poseidon, qualche giorno prima del Burivisnik, siano nucleari. Anche la Cina ha risposto al tycoon, chiedendogli di rispettare scrupolosamente la moratoria globale e il loro impegno a vietare i test nucleari intraprendano azioni concrete per salvaguardare il sistema globale di disarmo nucleare, mentre l'ONU ha condannato, senza mezzi termini, l'ipotesi di una ripresa dei test. Non devono mai essere consentiti, questo è un monito giunto da Palazzo di Vetro. In Francia ora, dove sono state arrestate altre 5 persone per il furto da 90 milioni al Louvre. I fermi sono avvenuti nella stessa zona dove erano già stati presi 2 sospetti. Della rifurtiva ancora nessuna traccia, come ci spiega Annalisa Capellini.
Il cerchio si stringe attorno ai responsabili del furto dei gioielli del Louvre. Altre 5 persone sono state arrestate ieri. Tra loro c'è almeno uno dei responsabili diretti del furto, un membro della banda di 4 ladri che grazie a un montacarichi installato su un camion è riuscita a trafugare i gioielli dal celebre museo parigino in soli 7 minuti. Nel frattempo, i 2 uomini già fermati qualche giorno fa, identificati grazie alle tracce di DNA che hanno lasciato sulla scena, hanno parzialmente confessato. Rischiano fino a 15 anni di reclusione. Ora lo scopo degli inquirenti è quello di ricostruire tutta la rete che ha organizzato il colpo ed eventualmente di risalire fino al mandante. La refurtiva, dal valore di quasi 90 milioni di euro, resta però introvabile. Questi gioielli sono invendibili, ha dichiarato la procuratrice di Parigi Laure Becquot, prima di lanciare un appello. Chi li possiede deve restituirli, non è troppo tardi per farlo.
La cronaca regionale: Bellinzona e Chiasso hanno presentato i loro preventivi. Entrambe le città presentano conti in rosso, anche se in dimensioni meno drammatiche di quanto si era inizialmente ipotizzato. A preoccupare i municipi però sono i crescenti riversamenti di oneri che arrivano dal cantone. RG24, ora le cronache sportive, oggi con Omar Gargantini.
Sì, e cominciamo logicamente dalla vittoria della Football Club Lugano nell'11ª giornata di Super League. Un 2-0 a Lucerna, costruito nella ripresa dopo un primo tempo davvero molto modesto. All'intervallo Crocitorti ha effettuato 3 cambi e modificato il modulo tattico e 2 dei nuovi entrati, Mau e Cimignani, hanno trovato i gol decisivi, tra l'altro splendidi per esecuzione. Un risultato insomma alla distanza legittimato e meritato, che permette per la prima volta in stagione ai bianconeri di portarsi sopra la linea del 6° posto con 16 punti, 9 in meno del Tun capolista. Le considerazioni sono del tecnico bianconero.
È stato un brutto primo tempo, ma sapevo che tante volte le partite si vincono il secondo tempo con i cambi. A Ginevra non avevamo e purtroppo gli ultimi 30 minuti siamo andati in difficoltà. Oggi ho fatto delle scelte per vincere la partita al secondo tempo. I ragazzi hanno interpretato alla grande quello che io volevo. Peccato, il primo tempo possiamo sicuramente giocarlo con più personalità, è quella che è mancata un pochettino oggi. Sicuramente abbiamo concesso troppo a Lucerna, però al secondo tempo con i cambi sapevo che la potevamo girare o la potevamo vincere. Oggi l'abbiamo vinta, dunque i ragazzi sono stati bravissimi e dunque bisogna fare una volta di più i complimenti. Nel calcio le partite durano 90 minuti, ci sono delle partite come a Ginevra che gli ultimi 20 minuti non abbiamo avuto quella brillantezza per vincerla. Oggi invece c'era in campo gente che questa partita ce l'ha fatta vincere.
Nell'altra sfida della serata 3-3 tra Grasshopper e Young Boys, 2 anche in Italia le partite disputate stasera: Cagliari-Sassuolo 1-2, Pisa-Lazio 0-0. Nell'hockey infine è bastato un gol di Graham allo Zugo per espugnare Ginevra ed operare il sorpasso sul Servetta al quarto posto della classifica, una classifica sempre guidata dal Davos.
Grazie e buonanotte ad Omar Gargantini. E prima di concludere, ecco le previsioni per oggi, venerdì 31 ottobre. Previsioni che annunciano tempo molto nuvoloso a sud delle Alpi e in prevalenza soleggiato a nord, con nebbia alta persistente sull'altopiano. Le temperature in tutta la Svizzera saranno comprese tra i 7 e i 15 gradi circa. L'informazione torna tra meno di 60 minuti in diretta su Rete 1 ed è sempre a vostra disposizione sul nostro sito rsi.ch e sulla nostra app RSI. RG24 invece termina qui. Da Roberto Ortelli al microfono, da Matteo Valenti e Beniamino De Ritis in regia tecnica, a tutti voi giunga la nostra più cordiale e serena buonanotte.